ben ritrovato a Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
Ciao Quinti, buonasera a tutti.
Eccoci qua, caro Riccardo. Intanto siamo alla vigilia dell'anniversario della strage delle Sele. Domani c'è questa commemorazione alla Continassa e niente, vediamo se domani riusciamo a fare qualcosa. E siamo poi, Riccardo, in una fase oggettivamente delicata della Juventus. Perché? Avrai letto anche tu le ultimissime, oggi è uscito un articolo sulla Stampa rispetto al quale ci sarebbe una tensione tra, indovina tra chi, tra Spalletti e tra Comolli, perché Spalletti non avrebbe gradito alcune parole di Comolli. Mi ricorda Ranieri Gasperini, per esempio, sul discorso del che è stato tutto condiviso con Spalletti, ma non è così. Non sarebbe così, usiamo i condizionali. E poi anche il fatto che Spalletti ha detto non è una stagione fallimentare, invece Comolli ha detto che entrambi hanno sbagliato. Insomma, c'è un po' di attrito, Riccardo. E domani, io spero di no, domani magari lo facessero la prossima settimana, ci dovrebbe essere questo benedetto incontro. Spalletti intanto domani sarà presente alla commemorazione. Questo incontro, finalmente, aggiungo io, tra Elkan, che poi alla fine deciderà lui, Spalletti e lo stesso Comolli. Che come stai vivendo questi momenti di Juventus? Perché la Juventus ne ha avuti tanti, no? Di momenti difficili, Calciopoli, eccetera. Però sotto alcuni punti di vista, Riccardo, non so come la pensi tu, questo è tra i più difficili sotto alcuni punti di vista, o no?
Dunque, innanzitutto vorrei ricordare, domani è un giorno molto importante, certo, per la nostra società. E poi per fortuna la Juventus adesso celebra il ricordo delle 39 vittime, spero di esserci anch'io, anzi molto probabilmente ci sarò, come l'anno scorso, e per me è molto importante che anche la Juve ricordi con una cerimonia ufficiale questi 39 angeli. Io ho molto combattuto dai tempi lontani, passati, perché questi angeli venissero ricordati, e ricordo che questi 39 angeli sono stati per molto tempo dimenticati, e purtroppo anche dalla stessa società. Quindi per fortuna adesso il ricordo è vivo, e io sono un reduce della Z, quindi la vivo ancora più veramente in maniera passionale questa cosa. Quindi sono molto felice che finalmente questi 39, le 39 vittime dell'Eisel vengono ricordate. Ecco, parliamo adesso di questa situazione che non è molto piacevole, assolutamente. John Elkann credo stia cercando un compromesso, ma di solito i compromessi non vanno mai a buon fine, soprattutto quando ci sono due personalità molto importanti e molto, molto forti come Spalletti e Comolli. E quindi vedremo come andrà a finire questo incontro. Sono molto curioso di andare a finire. Io ti dissi che può succedere tutto o niente. Fino a ieri pensavo che non succedesse niente, però oggi dalle notizie che mi stanno arrivando, e io apprendo come voi, quindi non è che molto probabilmente invece potrebbe anche succedere qualcosa. Conoscendo anche Spalletti potrebbe anche prendere decisioni, però il fatto che vada a Torino alla commemorazione dell'Eisel vuol dire che bene o male sta sposando il progetto Juventus a 360 gradi. È vero che Spalletti ha un cuore d'oro, è sempre presente al ricordo di Ale Enrichi, anche perché Ale Enrichi era Riccardo Neri, era di Certaldo, quindi lui la tragedia di Ale Enrichi l'ha vissuta ancora in maniera più profonda. Però è anche vero che è una persona molto molto predisposta per quando ci sono questi eventi di cuore. Quindi il fatto che vada a Torino mi fa pensare che forse poi insomma il progetto Juventus continuerà a sposarlo. E come dicevo, sono due personalità forti, e trovare un compromesso non sarà facile per John Elkann. Qui John Elkann dovrà dare il meglio di sé, ecco, per mettere d'accordo queste due persone, oppure una delle due dovrebbe prendere una strada diversa.
Io, Riccardo, quando si parla di compromesso, l'hai detto tu all'inizio, no? Non è cioè non è proprio una cosa positivissima. Mi spiego, in questi casi quando ci sono due proprio visioni diverse del modus operandi riguardo al calcio, ma potrebbe riguardare qualsiasi altro ambito lavorativo o comunque della vita, il compromesso spesso potrebbe essere tra virgolette nocivo. Io dico che in questo caso, Riccardo, e ovviamente dipenderà da Elkan, serve che lui, cioè serve un'unità di intenti piena tra le due parti, Riccardo, perché tu immagina se si vada a questo compromesso, che io l'ho anche scritto, sembra quasi una cosa, un equilibrio non stabile il compromesso, perché se poi dovesse iniziare la stagione magari qualche sconfitta, cioè capisci, Riccardo, che voglio dire, cioè, serve, e non so se sia possibile, questa adesso è la domanda mia, un'unità di intenti piena.
Allora, innanzitutto bisogna vedere se queste notizie che stanno uscendo, perché io ripeto, leggo come voi e non ho notizie da Torino, perlomeno fresche. Bisogna vedere se queste notizie di questo scontro sono vere, perché poi magari sono tutte come quella di Luciano, vabbè, quella poi se la racconto dopo, la storia è venuta fuori ed eri al funerale di Giovanna, la moglie di Luciano. Comunque questa è una cosa che diremo in fondo, queste notizie, no, che vengano, che arrivano false, e quindi non so se questa notizia di questo scontro, diciamo, fra Spalletti e Comolli sia vera. Ci sta che poi non è vera e che invece stanno filando di comune accordo e magari lavoreranno insieme per la Juventus per il meglio. Mettiamo però che sia vera, è preoccupante perché, come dicevo prima, i compromessi non sono mai andati a buon fine, perché poi, ripeto, sono due personalità molto forti e orgogliosi entrambi, e questo l'abbiamo capito subito. Spalletti lo conoscevamo, però anche Comolli è un personaggio molto orgoglioso. Quindi che ti dico? Io credo che devono cominciare a pensare a fare un mercato importante. Qui si sta parlando di cessioni, e a me questa cosa sinceramente era chiaro che dovevamo cedere, però qui si parla che devono aumentare le cessioni. Ora io sicuramente l'altra volta ti dissi cedere tutti, però ora non lo dissi perché avevamo perso la
certo,
poi
certo.
A mente fredda devi ragionare che tutti non puoi cedere, però se si comincia a vendere Vlahovic, Bremer, se si comincia a vendere questi pezzi qui, e sicuramente qualcuno di questi verrà ceduto per motivi di cassa, insomma non è che c'è da stare tanto allegri, ecco. Poi io, come dissi, bisogna fare un mercato particolare, bisogna andare a cercare gente che ha fame e ha voglia di mettersi in gioco, perché senza Champion i grandi nomi non verranno, e quindi bisogna cominciare a lavorare per il futuro, perché la Juventus non si può fermare, quindi se c'è qualche ripicchina interna è bene che John Elkann, siccome è il proprietario, dica: signori, le vostre ripicche, ecco, accantoniamole e cominciamo a pensare alla Juventus.
Esatto.
Questo è quello che certo. Vedo e che deve essere da martedì o da quando si incontreranno il punto di partenza.
Esattamente. Però sul fronte del mercato, Riccardo, purtroppo quando dicevamo speriamo alla Champions, la Juventus avrà mancati introiti per una 64-63 milioni minimo, solo tanto se dovesse una squadra arrivare ai playoff, 64 milioni, e di conseguenza sta percorrendo il discorso di risanamento del bilancio. Questo discorso non piace ai radioascoltatori, ma lo devo fare perché è così, che forse non riuscirà a trovare nel prossimo bilancio, cioè al 36-2027, come avrebbe voluto. E poi devi fare, come dici tu, il mercato. Intanto Bremer, a me mi pare di capire che bene o male possa partire, però da quello che ha detto Comolli, serve anche un'altra cessione imprevista rispetto a quanto fosse o non fosse stato con la Champions League. I nomi sono quelli, Riccardo, noi ci giriamo intorno, perché
chiaramente mancando 64 milioni della Champions è normale che a questo punto ne devono vendere uno più. È questo, stanno facendo i conti della serva, dell'alimentarista. Purtroppo fanno molti del bottegaio, mancano 64 milioni della Champions, bisogna vendere un altro giocatore. Però bisognerebbe invece cercare, no, di evitare quei pezzi forti, quei 4-5 pezzi forti.
Ma uno di questi, non tutti, Riccardo. Aspetta, ti faccio i nomi. Tipo Cambiaso. Gatti, leviamolo, perché i Gatti già più o meno un po' fuori dal progetto ti darebbero 25, forse 30. Cambiaso, Thuram, con Sesau, questi più o meno, e Bremer, di cui già ho parlato, è una clausola del C-Storia. A parte Bremer, anche un altro di questi qui. Probabilmente, da quello che sto leggendo, cioè.
Bremer credo che sia già venduto, credo a quello, cioè, o perlomeno Bremer credo che sia già, sappia di già che deve andare via, ecco,
non lo so,
sia già stato confermato a quello che mi risulta, però non so dove e spero non all'inizio.
Guarda, Riccardo, te lo dico, scusami, almeno ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, lui ha una clausola rescissoria che parte dal 1 luglio, scade il 10 agosto, valida clausola rescissoria solo per l'estero, quindi può presentarsi un club estero e dare dei soldi con questa clausola, a meno che non arrivi una squadra italiana, e purtroppo si sta parlando dell'Inter, non vorrei che veramente ciliegina su una torta amara, però a quel punto dovresti togliere la clausola e dirgli no, ok, volete Bremer, adesso faccio un esempio, mi date 70 milioni, non lo so, quindi vai, continua, ti volevo precisare solo questo su Bremer.
No, dunque Bremer, io gli altri quattro che hai citato, se dovessi proprio scegliere uno, l'ho sempre detto che è Cambiaso, di questi, che gli altri tre non li sceglierei mai, con Sesau non ne parliamo nemmeno. Thuram credo che sia un centrocampista che, se viene affiancato da centrocampisti di valore, possa esplodere, perché ha tutte le qualità questo giocatore per esplodere. Dunque l'altro chi è che ha detto? Con Sesau, Thuram
è Cambiaso, questi sono, a parte Bremer, che è un discorso.
A questo punto, fra questi, io sceglierei Cambiaso, anche se è un giocatore italiano e a malincuore io vendo giocatori italiani, però di questi qui mi sembra forse è il più facile da rimpiazzare con un terzino di fascia, ecco. Gli altri me li vedo più ruoli determinanti, soprattutto con Sesau, che è uno che salta all'uomo e fa superiorità numerica, cosa che noi abbiamo bisogno come il pane, perché in questo momento la Juventus c'è un solo giocatore che salta all'uomo e quello è con Sesau. Quindi se vendiamo anche con Sesau, dobbiamo trovare un tornante di destra e salti l'uomo. Abbiamo Zegrova, però Zegrova deve dimostrare, soprattutto deve recuperare pienamente e al 100% la condizione fisica, perché la pubalgia, come sappiamo, è una brutta bestia, ecco.
Esatto. Poi Riccardo, ovviamente, ok, abbiamo parlato delle cessioni tra virgolette eccellenti, quelle scontate ormai è inutile, le ripetiamo, poi però bisogna comunque acquistare qualcuno, no? E tu devi fare un mercato, non so come chiamarlo. Io mi ricordo che Paratici disse negli ultimi anni, prima di andare via, bisogna fare un mercato di fantasia. La Juventus deve fare un mercato intelligente. E qui vengo al nodo. Se non si rifà una squadra scouting forte, Riccardo, tu non trovi un ragazzo sconosciuto che poi magari cresce, ma nemmeno il Malen di turno, che è un giocatore poco sponsorizzato, ok, che però poi ha trascinato la Roma in Champions League. Eppure Spalletti aveva chiesto a gennaio un centravanti, non gli è stato preso. Cioè serve uno scouting forte, Riccardo. Ecco perché Spalletti vorrebbe il ritorno di Tognozzi, no?
Ma è quello che dissi l'altra volta. Vi ricordo, nel 2011 tutti si ricordano che andammo a comprare, e le voglio ripetere perché potrebbe essere da esempio. Il Barzagli della Germania,
Vidal pure, Riccardo?
Il Vucinic, la Roma non lo voleva più e venne da noi e fece due grandi campionati. Il Mati che abitava da Cagliari con la fame di mettersi in mostra. Il Vidal che, mi ricordo, un famoso opinionista televisivo disse:
chi è questo?
Io di Vidal conosco solo Massimo Mauro, disse, io conosco solo Bagnoschiuma. E invece poi abbiamo visto chi era Arturo Vidal, ma perché lì avevamo Paratici, che sinceramente sapeva forse come dirigente non è stato nella Juventus granché, ma insomma come osservatore era un fenomeno, l'abbiamo visto anche con Paul Pogba, ecco. Quindi bisogna ritornare a comprare questi giocatori che appunto hanno fame, hanno voglia di rimettersi in gioco e soprattutto puntare al campionato, perché te prima hai detto una cosa che è la realtà, che oggi come oggi le società chiedono di entrare in Champions. Ma io ti dico la verità, io per me lo scudetto è sempre stato il sogno da bambino, per me è sempre stato l'obiettivo principale, anche più della Champions, ma lo dico, forse sono uno dei pochi in Italia, ma io sono cresciuto con il mito dello scudetto sulla maglia. E per me vincere lo scudetto è una gioia immensa, e quando le vincevamo 9 consecutive a fila come le salsicce, io dicevo ai nostri amici juventini che dicevano il solito scudettino, signori, voi non vi rendete conto di quello che stiamo facendo, questa entrerà nella leggenda, poi vi piangerete perché arriveranno tempi perché nello sport è così, ci sono tempi belli e tempi brutti, bisogna essere sempre juventini sia nei tempi belli e nei tempi
brutti, soprattutto in quelli brutti.
In quelli brutti e accettare sempre nel bene o nel male le situazioni che avvengono e le scelte che la società fa, perché se no uno è juventino di comodo e questo non va bene.
Esatto.
Non va bene.
Poi ti saluta Pino da Sesto San Giovanni, un saluto al super gobbo Riccardo, grazie. Grazie. E poi, caro Riccardo, c'è la situazione Vlahovic, che adesso io lo vedo più lontano di qualche settimana fa, onestamente. Un altro che di cui ha chiesto la conferma, per esempio, Spalletti, perché lui pensava, mi è stato detto, che Allison fosse ad un passo, invece adesso abbiamo visto che Allison si è allontanato, quindi c'è qualcosa che non quadra. Però situazione Vlahovic,
ma vedi, è normale che chieda la conferma di Spalletti, ti spiego perché. Perché i centravanti che ci sono, o trovi il colpo di alla Malen, che quello è veramente un grande giocatore, io lo vidi subito la seconda partita della Roma, ma dissi, questo è un grande giocatore, o trovi il colpo, se no i centravanti di valore le paghi da 80 a 100 milioni, cioè siamo a questi livelli qui, ecco. E quindi noi abbiamo un centravanti che non sarà Tevez, non sarà Trezeguet, per carità di Dio, ma questo è un centravanti che l'abbiamo visto anche nelle ultime partite, è l'unico che ha fatto gol, è l'unico che ha fatto rete. Quindi è questo Spalletti, siccome è una persona intelligente e anche un bravo tecnico, sa che se perde anche Vlahovic bisogna andare a comprare un altro centravanti di quello spessore, e in giro non è che ce ne siano tanti. Cioè, o tiri fuori 80 o 100 milioni e è difficile lo stesso trovarlo, perché chi ce l'ha se le tiene, oppure devi andare a trovare, appunto tramite lo scout, un centravanti di valore, come è successo alla Roma. Ma non è facile. Quindi io spero vivamente che Vlahovic resti, però anch'io la vedo, non sono più ottimista come prima. Ecco, in questo momento io non sono ottimista per niente sul mercato, quindi io proprio sinceramente quello che penso, ecco. Poi magari sono pessimista e stavolta invece la società farà un grande mercato, e io me lo auguro con tutto il cuore, però in questo momento io non sono molto ottimista.
È difficile esserlo, Riccardo. Graziano scrive: grande Gambelli ha detto quello che penso da sempre, il campionato deve essere sempre il primo obiettivo. È chiaro che poi se tu cominci a vincere campionati punti anche ad andare avanti in Champions League, è stato fatto, due finali sono state fatte in 3 anni, quindi
questo è evidente. Io quando vincemmo la Champions a Roma, ho avuto la fortuna, sono stato presente a tutte e due le vittorie, quella di Bruxelles purtroppo e a Roma, io ecco mi ricordo che mi sono commosso, perché la Champions poi però poi bene o male il campionato lo vivi tutte le domeniche, è una lotta con le altre squadre italiane, perché poi bene o male, cioè
Mi sentite? Adesso sì, vai.
La festa di giro è con i milanisti, con gli interisti, cioè io se perdo il Galatasaray, sì, mi dispiace, però non è che poi trovo il turco del Galatasaray che mi prende in giro. E il bello del calcio italiano è questo, no? È questo, è la guasconeria del tifo che ora purtroppo sta un po' degenerando, anzi senza un po', sta molto degenerando, però i tifosi veri, gli amici, gli sportivi veri si prendono in giro. Io se perdo poi col Galatasaray o col Fenerbahce, sì, mi dispiace perché ho perso col Fenerbahce, Però poi, se perdo lo scudetto con l'Inter, come è successo quest'anno, sono ancora più arrabbiato, perché io sono cresciuto col mito dello scudetto. E quando ne ho vinti 9 di fila, per me era una gioia immensa. Esatto. E non smetterò mai di ringraziare Andrea Agnelli, che ci ha fatto vivere questo sogno, ecco.
L'ultima, Riccardo, hai fatto cenno prima, no? Intanto abbiamo fatto le condoglianze al direttore, a Luciano Moggi, per la scomparsa della moglie, ma è successa una cosa sgradevole che purtroppo riguarda la stampa, no?
Sì, guarda, dunque, io ieri ero al funerale di Giovanna, perché Montisciano, è stata una cerimonia molto commovente, è uscita fuori questa notizia di questa persona che ha aggredito il parroco e ha aggredito questo carabiniere, ma è successo alle 11 di mattina.
Indovina cosa c'era scritto nei titoli dei giornali? Clamoroso il funerale
prima del funerale di Moggi. Ora, prima uno può intendere prima
a 2 minuti da prima. Esatto. Invece
no, è successo alle 11 di mattina. Tanto è vero che Alessio Serragli, il mio amico, che è il sindaco del comune di Montisciano, ha subito smentito sui social, sul sito del comune di Montisciano: guardate, è vera questa cosa, ma non c'entra. Alle 11 di mattina.
E invece il funerale della... il funerale ancora c'è stato?
C'è stato alle 16 di pomeriggio, quindi voglio dire, e fra l'altro una cerimonia molto molto commovente, cioè voglio dire, non c'era, cioè, c'era gli amici intimi, parenti, è stata una
c'era
cosa...
anche Marcello Lippi, quindi, giusto, Riccardo? C'era anche Lippi?
C'era anche Marcello Lippi. Guarda, io credimi, non sapevo nemmeno che era successa questa cosa. Tanto è vero che quando sono arrivato a casa la sera e ho letto questa roba, dicevo, ma questi se la sono inventati. Allora
3-4 giorni.
Ho scritto al sindaco e lui mi ha detto, guarda, sta succedendo di tutto, ma la cosa è accaduta all'11 di mattina. Ecco perché ti ho detto che a volte le notizie vanno prese con le molle. Quindi se esce una notizia così pazzesca, cioè, voglio dire, può uscire di tutto oggi come oggi dalla stampa italiana. Quindi, anche su questo disaccordo, ritornando al nostro discorso, il punto di partenza di Comoglie e Spalletti, vediamo quanto è vera questa cosa. Vediamo.
Che non ci sia troppo feeling, questo, Riccardo, insomma, si sa, no?
Va bene.
Okay, diversità di vedute, modus operandi diversi.
Però non vorrei che si esagerasse con le notizie, ecco.
Su questo sono d'accordo con te. Tra l'altro sono rimasto, perché purtroppo è la categoria mia, nostra, 2-3 giornali importanti, clamoroso al funerale della moglie di Moggi, con la foto di Moggi, picchiato.
Scusami Quinti, la foto di Moggi era ovunque,
lo so.
E purtroppo oggi a Siena, io vivo a Siena, tanto lo sanno tutti, la civetta aggredito parroco al funerale della moglie di Moggi. Al funerale è successo alle 11 la mattina, non ha niente a che vedere.
Hanno fatto
con il funerale
i click, le vendite, quando
al funerale della signora Moggi.
Lo so, purtroppo. Riccardo, siamo giunti al termine. No, hai fatto bene a precisare questa cosa che riguarda purtroppo la non serietà professionale di alcuni giornalisti, ma anche qualche giornale importante. Io l'ho vista, mi hai mandato anche qualche screenshot incredibile. Vabbè. Allora, Riccardo, ti ringrazio.
Devo dire questa cosa perché purtroppo sta girando queste voci, sono assurde. Oltretutto hanno sbagliato anche il nome, un sito ha sbagliato il nome, ha scritto Edit, si chiama Giovanna Regoli.
Riccardo, grazie, domani quindi probabilmente sarà...
Scusami se ci sono entrato, ma siccome...
No, hai fatto bene a precisarlo, perché qualcuno magari potrebbe pensare che sia legato a Moggi, invece non c'entrava nulla, però hanno messo la foto di Moggi tutti.
Poteva succedere in qualsiasi altro paese, capisci, ti voglio dire?
Sì, esatto.
per sfortuna è successo quella mattina lì nel paese di Luciano.
Qualche direttore ha fatto qualche rettifica, mi pare di aver capito, qualche direttore.
Ma vorrei vedere, ma ragazzi, ma queste sono cose gravi.
Lo so.
Ma qui è morta la signora Giovanna Regoli, cioè, ecco.
Grazie Riccardo, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
Bene, ciao a tutti.